bello sarebbe appunto che questi timori e desideri che si danno per scontati li lasciassimo un po' da parte e andassimo nell'immaginario del fiabesco a creare delle simulazioni di mondi e a vedere come potremmo interagire, parlare, ma anche muoverci all'interno di mondi possibili. Mi viene in mente una cosa che forse avevo già citato, che una scrittrice è andata a parlare con un maestro, un guru buddista o quello che è, gli ha detto: come mai non ci sono più i grandi maghi, maestri di una volta, Milarepa, eccetera, eccetera. E questo ha detto: sì, loro ci sono ancora, ma siamo noi che non siamo più capaci di riconoscerli, perché non abbiamo più abbiamo una realtà monolitica che non dà spazio alle possibilità. Fiaba forse è proprio questo, almeno per come la stiamo raccontando, e potrebbe essere il mondo delle possibilità.
Il mondo delle possibilità alternative, sì. Enrico, la tua esperienza in merito.
Sì, il mondo delle possibilità alternative, il mondo dei sentimenti alternativi, il mondo delle relazioni alternative, tutto questo è ben presente sia da un punto di vista teorico sia da un punto di vista pratico nell'esperienza, insomma, di tanti anni. Assolutamente sì, quindi fiabe come modo per aiutare il bambino, aiutare noi a intravedere possibilità, varianti e possibilità diverse di rapportarci alla realtà. Ecco, io questo lo vedo, lo sento molto molto interessante, molto bello. Non so, un'immagine fiabesca, l'immagine di San Francesco e il lupo, no? Questo lupo con cui a un certo momento si può anche evidentemente fare qualcosa rispetto all'avere paura e rispetto a cacciarlo. Si può anche andare ad incontrarlo, insomma, no? Quindi Francesco che incontra il lupo, per me è un'immagine fiabesca. Un'immagine favolosa che potrebbe anche rappresentare, per esempio, la possibilità di incontrare le nostre parti aggressive e renderle appunto incontrabili, pensarle come incontrabili, fare esperienza dell'incontrabilità della nostra aggressività, più allora soltanto come una parte da dover buttare via, da dover di cui aver paura, via dicendo. Pensate, per un bambino, per una bambina, cosa può voler dire qualcosa di questo tipo, no? È importantissimo un discorso di questo genere, che però riesce a essere veicolato da questi simboli. Allora, per tornare al discorso che faceva prima Antonello delle informazioni, poi Antonello, se non ricordo male, utilizza un termine che è cognitivizzarle, cioè renderle, a me veniva in mente più forse, non so se era questo che potrebbe anche voler dire Antonello, organizzarle queste informazioni, organizzarle. Ecco, uno dei motivi per cui secondo me, diciamo, la tradizione psicodinamica, tanto per dare dei nomi, continua ad affascinarmi, è l'idea che la nostra mente proceda anche per organizzazioni di informazioni che sono i simboli. Cioè, i simboli sono un modo di organizzare. Quindi, nel momento in cui io racconto una fiaba, raccontiamo una fiaba, magari poi la disegniamo, la mettiamo in scena, quello che volete voi, dove c'è un lupo che viene incontrato, allora non c'è più bisogno di, o non c'è necessariamente bisogno di spiegare la fiaba. Il simbolo, come diceva prima Ennio, credo volesse riferirsi a questo, almeno in me ha risuonato questo, agisce di per sé, agisce ad un livello simbolico. Non ci sarà bisogno di dire ecco, adesso abbiamo incontrato il lupo, allora vedete che l'aggressività, questa è una roba che serve a noi specialisti per immaginare, per riraccontarci delle cose anche in maniera giusta, ma dal punto di vista dell'azione terapeutica è quell'immagine lì che contiene quello che ha bisogno di essere contenuto, cioè la possibilità di incontrare una parte aggressiva, e quindi non c'è più bisogno di spiegarla. Ma allora l'organizzazione dell'informazione avviene attraverso i simboli. E allora potremmo chiederci quanto, per esempio, oggi, questa è un'altra domanda che io trovo così pertinente, quanto oggi noi riusciamo a vivere di simboli, cioè quanto quello che ci circonda ha valenze simboliche. Non ce ne sono più tanti di simboli in giro, secondo me, è tutto molto più scenico, è tutto molto più letterale, ma di simboli ce ne sono pochi.
E non solo, aggiungerei anche il fatto che subiamo un mondo del quale siamo obbligati, visto, come dicevamo prima, la marea di informazioni, a creare obbligatoriamente un nesso logico e una spiegazione a ogni evento. Bello, secondo me, del simbolismo delle fiabe o delle favole, come giustamente dicevi tu, Enrico, è che non dobbiamo spiegare nulla, perché noi dobbiamo creare dei contenitori vuoti che poi ognuno di noi deve riempire in base al suo immaginario, alle sue desiderate e quant'altro. E quindi liberarci un po' da questa idea di dover a tutti i costi fornire il confetto preincartato, preconfezionato, dove è stato creato, quando è stato creato, la data di scadenza, eccetera. Chi se ne frega di dove arriva l'albicocca e quando scade? Me la mangio e non mi faccio problemi.
Sì, che poi fra l'altro quello che stai dicendo tu è un po' la prigionia del causa-effetto, no? Però non si prende mai in considerazione che da un punto di vista metodologico la causa e l'effetto hanno ragione di essere all'interno di un sistema, ma il sistema non è unico, per definizione un sistema è, se vogliamo, anche un modello. Nel senso che sì, c'è una causa, c'è un effetto che viene generato da una causa all'interno di un contesto di conoscenze che spesso è limitato per definizione, perché se io prendo un sistema non deve avere troppe variabili, altrimenti non lo posso neanche elaborare, e soprattutto nel momento in cui ritaglio le variabili di questo sistema, e quindi il sistema stesso, rispetto all'insieme che poi la realtà, che è un luogo di infiniti sistemi, se vogliamo, no? Nel momento in cui ritaglio le cause e gli effetti solo di un sistema, ne taglio fuori tutti gli altri, che avranno delle cause e degli effetti anche loro, che però possono essere del tutto incompatibili con quelli del sistema a cui mi sto riferendo. Quanti meno sistemi io prendo in considerazione, e tanto più limitata è la mia realtà, e tanto più sono prigioniero delle cause ed effetti di quel sistema lì. Invece il fabulare è proprio la possibilità di lavorare su degli altri sistemi e anche dei sistemi immaginari. E tu hai un figlio che fa fisica, e fisica oltretutto stramba, perché non mi ricordo più, ma comunque
astrofisica.
Fisica estrema, un po' come sesso estremo, no?
Astrofisica.
I fisici lavorano con dei sistemi teorici che non sono necessariamente la pallina sul tavolo che scende se è inclinato, queste cose qua, ma sono dimensioni che se vai a raccontare a qualcuno non... si dice, ma di cosa stai parlando? Ecco, la realtà è un'altra cosa. Eppure le scoperte e divenire più prolifico, tutto sommato, del nostro pensiero deriva proprio dall'ipotizzare mondi possibili.
Se devo dirla tutta, mi fai pensare a una frase che mi ha lasciato un po' così sconcertato, proprio di Matteo, il quale diceva: se io solo potessi farti vedere la favola che c'è nella fisica teorica, resteresti affascinato. Naturalmente io gli ho detto: ma io non ho le chiavi di lettura, quindi tu le hai, io no. Se tu mi racconti una favola in cinese, io sono nelle stesse condizioni. Però per dire che anche, giustamente, Ennio, in una situazione tra virgolette così estremizzata come potrebbe essere la computistica della fisica, c'è sempre una favola, c'è sempre una fiaba.
Sì.
E è fortunato chi la sa cogliere.
E soprattutto questa cosa che sottolineerei: se potessi farti vedere, no? Che se in fondo vedere cosa vedi? Immagini. E quindi è: se potessi farti immaginare. E quindi dentro questa cosa qua c'è: ma che capacità abbiamo noi di immaginare? E questo è il busillibus, per dirla in termini molto dotti. È qui che sta la chiave. Il nostro esercizio immaginativo e la limitazione del nostro esercizio immaginativo annegato dalle verità, che verità poi non sono. Ed è una roba che, almeno nella mia esperienza, è poi il no. Cioè, quando tu, ad esempio, lavori con un certo tipo di ipnosi, e non tiro in ballo neanche le metafore, perché di fatto ci sono, ma non mi piace che siano diventate delle tecniche, però nell'esercizio dell'ipnosi molti si fissano sulla trance, mentre quello che è bello è poi la cosiddetta guida, cioè il percorso che tu fai dopo questa trance, che può essere profonda, leggera, anche apparentemente inesistente, in cui tu crei una fiaba, in fondo. Prova ad immaginare, guarda questa cosa qua, e spesso il potere di questo sta nella capacità di farti recuperare questa potenzialità immaginativa a cui sono state tarpate le ali, e che fa fatica a rimettersi in moto, ma appena si rimette in moto escono delle cose meravigliose, che diventano agenti, diventano attori, spesso impercepibili. Ed è lì che uno pensa: ah, l'ipnosi mi ha portato a... No, ti ha acceso quell'interruttore che era spento, anche un po' ossidato, e il resto lo stai portando avanti in qualche pezzo delle tue parti interne, esterne, divine, che ne so. In fondo è richiamo anche a quella cosa, no? Cioè, io sono sempre stato convinto che quel comandamento che dice non nominare il nome di Dio in vano si riferisca in fondo all'evocazione, no? Non evocare Dio per delle sciocchezze. Ma non dimentichiamo che l'evocazione magica e via dicendo, che si sia materialisti o meno, anche gli studi fatti sul voodoo e via dicendo, dicono che funziona perché la gente ci crede. Oppure tu dici che funziona e basta, ma sia l'una cosa che l'altra funzionano perché generano mondi. E l'evocazione genera mondi che agiscono. Ed è questo che è interessante in questo momento. A molti che sentono queste parole, magari perché pensano alla magia dei film, eccetera, eccetera, questa cosa potrebbe far paura, ma dobbiamo pensare che invece questa è una delle risorse più belle, più potenti che potremmo avere. E che ci si voglia credere o che non ci si voglia credere, molti dicono: ah, perché sei un credulone, e io dico: no, perché tu sei credulone della brutta fiaba o della non fiaba che ti dicono chiamarsi realtà. Abbiamo perso Enrico.
No, ci sono.
Ma sto affabulato.
No, ci sono. Stavo pensando a questo. Capitò un giorno che il nostro protagonista usava la sua immaginazione leggendo, traendo insomma ispirazione da un libro di fiabe che a un certo punto gli cadde su un piede. Ui, che male! Anche dal punto di vista terapeutico, per non andare sul piano filosofico, che non è il mio mestiere, dal punto di vista terapeutico, noi poi però abbiamo un tema che è importante, che è il tema della realtà. Allora, qui potrebbe essere che in realtà le nostre prospettive siano un po' differenti, o magari no, e si tratta soltanto di capirlo. Secondo me esiste una realtà. Esiste anche una realtà cosiddetta oggettiva, a mio modo di vedere esiste. Io parto da questo presupposto. Certamente la dimensione che stiamo analizzando è una dimensione fondamentale, perché comunque modula il rapporto che io posso avere con la realtà oggettiva, che pure esiste però. Secondo me questo perché è molto importante? Perché a volte il terapeuta pensa di poter lavorare prescindendo da quella che è stata la realtà, ad esempio una realtà storica, quindi in questo senso oggettiva perché è assoluta per l'altro, immaginando di poter modulare, speriamo si capisca quello che ho in testa, che sto provando a dire, immaginando di poter modulare attraverso per esempio l'immaginazione questa stessa realtà. Attenzione, come dicevamo nella puntata, come io sostenevo nella puntata precedente, noi secondo me dobbiamo gioco forza stare dentro due estremi e dobbiamo giocare dentro questi due estremi senza stare in uno soltanto di questi stessi. Un estremo è quello dell'invenzione, un estremo è quello in cui potrei mettere la fiaba, i personaggi della fiaba e via discorrendo, e l'altro estremo è la realtà, che pure esiste. E allora noi ci barcameniamo tra questi due estremi. Il problema è quando manca uno di questi due estremi. Allora, un problema potrebbe essere quando manca l'immaginazione, perché tutto è reificato, allora in questo caso tu puoi arrivare ad avere la dittatura che ti dice quello che è e basta, e tu non pensi più, non immagini più un mondo possibile, terrificante. Attenzione però, perché dall'altra parte abbiamo la follia, che non ha più riferimenti di realtà. Abbiamo l'estrema libertà del pensiero, che laddove non ha più legge diventa la follia, diventa rappresentazione della follia più estrema. Secondo me sono degli aspetti da riuscire a coordinare, ed è bello anche saperli dire, saperli raccontare. Questo almeno per me, cioè è bello perché mi aiutano a organizzare, Antonello, no? quelli che sono degli aspetti.
No, stavo pensando alla favola del roveto ardente, quella biblica, no? E mi stavo chiedendo, per condividere questa idea, se avrebbe avuto la stessa efficacia se non ci fosse stato il roveto ardente.
Vero. Eh sì, pensa se fosse stato un computer. Ecco, stavo proprio pensando a questo, cioè faccio una rapida premessa, o meglio un appendice a quello che diceva Enrico, per condividere, ed è giusto, no, che abbiamo anche dei punti di vista diversi, che è un elemento di arricchimento.
Certo.
Per me la realtà è questa cosa qua, è all'interno dei possibili lo spazio che ci consente di metterci d'accordo fra di noi, e che possa funzionare. C'era è un bel libro di Berger e Luhmann, La realtà come costruzione sociale, dove dice: noi quando saliamo in ascensore e con un estraneo magari attacchiamo un bottone, era una cosa che capitava più negli anni passati, adesso non esiste neanche l'estraneo perché stiamo pensando a fare i conti col fisco o cose del genere. Quando siamo in ascensore e ci diciamo: ah, le stagioni non sono più quelle di una volta, eccetera, eccetera, quindi quei discorsi banali, più che naturalmente non hanno nessun valore sul piano del contenuto, però uno si domanda: ma allora perché li facciamo? E qualcuno dice: per rompere l'imbarazzo. In realtà loro dicono: per confermarci l'accordo sul fatto che viviamo tutti, che condividiamo la stessa idea di realtà.
Certo.
Sono codici in fondo, certo. Perché noi potremmo essere proprio in un continuum dell'immaginario, nessuno di noi sa come percepisce la realtà, né io so come percepisce Antonello, né come lo percepisce Enrico, quindi necessariamente dobbiamo dare per reale qualche cosa che passa attraverso soprattutto il linguaggio, no? E questo definisce qualche cosa in cui c'è un accordo quasi giuridico, e questa cosa qua la chiamiamo realtà quando funziona, quando ci dà degli effetti che riusciamo almeno parzialmente ad accettare, perché ad esempio è difficile accettare di star male, per esempio, no? E tante altre cose sono difficili da accettare, però obtorto collo le accettiamo perché nella comunità a cui noi partecipiamo c'è un accordo su questa dimensione che chiamiamo realtà. E questa è un po' la mia visione della cosa. Però favola per favola, stavo proprio pensando a questo, no? Stamattina parlavo con un amico e si diceva: abbiamo un mondo in cui noi siamo indotti e condotti dai computer a fare delle cose, a reagire ai loro stimoli in qualche modo, no? E quindi abbiamo una dimensione piatta. E lui diceva: dovremmo creare un dialogo cioè non è solo il computer a darci le indicazioni su come dobbiamo agire, che è quello che ahimè un po' sta succedendo, ma dobbiamo essere noi che trattiamo col computer e generiamo così un contratto, un accordo continuo, una ridefinizione della cosa. E io lì per lì ho detto: sinceramente dovrebbe essere il computer a dover lavorare con noi per permetterci di dare a lui delle indicazioni sempre più interessanti che deve in qualche modo svilupparsi. E pensavo in questo momento che effettivamente è un mondo, è una vita molto noiosa, molto piatta, quella in cui noi dimentichiamoci il computer perché non ha nessuna colpa, noi siamo obbligati a reagire a delle procedure sempre più ristrette, sempre più obbligate, sempre più impoverenti, sempre più noiose. E adesso pensavo che in fondo, più che essere noi ad essere annoiati, perché le procedure non le inventa il computer, le inventa qualcun altro, è il computer che si annoia, che gli facciamo sempre fare le stesse cose. E di fatto il mio rapporto con l'informatica è sempre stato un po' questo: che cosa ti posso far fare di diverso con gli strumenti che tu mi offri, no? E quello che stiamo facendo adesso in fondo è una fiaba che stiamo raccontando al computer, cioè gli stiamo facendo fare un uso che probabilmente seguiranno quattro gatti, no? Ed è giusto, perché la gente si aspetta che cosa? La slide col detto di Sai Baba, che ne so io, ha detto che il mondo non è più quello di una volta, o come vero, la slide messa su qualche social e via dicendo. Se tu metti una discussione come la nostra, ti mettono il like ma non la vanno a vedere, naturalmente se la vanno a vedere dicono ma di che cosa stanno parlando, e qualcuno dice ma i computer non sono fatti per fare queste robe qua, e noi stiamo tutto sommato infrangendo una regola del computer, ma sono sicuro che il computer si diverte un casino.